nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Il capo dello Stato è irresponsabile, i ministri, controfirmando il suo atto, assumono la responsabilità. Capite? Il che significa che non viene leso il principio per cui qualsiasi esercizio di potere pubblico deve portare responsabilità, ma è che il capo dello Stato non è responsabile lui direttamente, ma è responsabile il ministro che lo controfirma. E se il ministro non lo controfirma, l'atto del capo dello Stato non è valido. Non c'è. Ecco da cosa nasce il problema della grazia a Sosio Bonpreu. Nasce dal fatto che il precedente capo dello Stato aveva deciso di dargliela, la grazia, e il ministro Guardasigilli ha detto: io non la controfirmo la grazia. Tra l'altro esercitando un suo legittimo potere, anche se poi questo è finito di fronte alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha detto una cosa diversa. E cioè ha detto che quello è un potere tipico del capo dello Stato e il ministro era tenuto a controfirmarlo. Secondo me la Corte Costituzionale ha sbagliato dirlo. Ha sbagliato dirlo perché viene a creare quasi un obbligo del ministro di assumere la responsabilità. Infatti poi c'è tutta la pagina che dice sì, è tenuto a controfirmarlo, salvo che questo non ha fatto scattare la sua responsabilità politica. E allora? No, è ambigua la sentenza della Corte Costituzionale. È una sentenza, quella della Corte Costituzionale, che ha dato ragione a buona parte della dottrina, che era favorevole, in parte perché era favorevole alla grazia del Curcio, e in parte perché aveva preso molto sul serio questo fatto che il potere di grazia è un potere che per tradizione è del capo dello Stato. Cosa verissima. Per tradizione la grazia è una prerogativa del capo dello Stato, il quale si dice grazia. Cosa ha fatto Corso Pilato? Ha detto: scegliete voi chi graziare, no? È un favore, un regalo che fai in certe circostanze. E allora, prendendo come fatto storico che il potere di grazia è una prerogativa del capo dello Stato, la Corte Costituzionale è finita con dire il ministro deve dare il suo apporto essenzialmente tecnico, per cui deve dare il suo parere, ma se il capo dello Stato vuole la grazia, il ministro è tenuto a controfirmarla. E secondo me questo è un po'. In questo, tra l'altro, notate che c'è un altro piccolo particolare. Si dice è controfirmato, dice la Costituzione, dai ministri proponenti. Dice proponenti, e questo sembrerebbe voler dire che gli atti del capo dello Stato sono proposti dal governo. Capite? C'è una proposta per cui il capo dello Stato non fa che coprire con la sua decisione, con la forma del suo concorso, funzione essenzialmente di controllo, atti decisi dal governo e controfirmati dal governo, che di conseguenza ne assume responsabilità. Potere degli interpreti, la dottrina ha detto quel proponente va letto come competente. C'è scritto proponente, ma va letto come competente. E la sentenza della Corte lo dice esplicitamente questa cosa. E si dice proponenti, in realtà sono competenti. Che cosa cambia? Cambia un sacco, perché vuol dire che ci sono degli atti del capo dello Stato che non sono assunti su proposta del governo, ma sono atti autonomi del capo dello Stato, decisi e voluti da lui, e di conseguenza la controfirma non è segno di proposta, ma è segno di controllo. È sottoposto al governo, il ministro competente per materia lo controfirma e controfirmandolo lo approva e si assume quella piccola responsabilità politica di non averlo impedito. Non so se è chiaro questo discorso. Se io dico che la grazia ha dietro gamba di legno è firmata dal ministro proponente, vuol dire che il ministro va dal Presidente della Repubblica e dice: questo gamba di legno è mica tanto cattivo, è un bravo guaglione, anzi un amico proprio, propongo di dargli la grazia. Il capo di Stato dice: mi fa un po' schifo, però la responsabilità è tua, firma il decreto e il ministro lo controfirma. Quando il Parlamento lo viene a sapere, può dire al ministro: vieni in Parlamento un po' che ne discutiamo. E il ministro risponde dell'atto, perché in realtà l'atto è sostanzialmente suo. Se invece succede che la grazia gamba di legno è ispirata dalla visione della Madonna notturna del capo dello Stato, la mattina si sveglia e dice: io sento che gamba di legno si redento. Chiama il ministro e dice: guarda, voglio dare la grazia gamba di legno. Mi dice: sei un delinquente. No, si fa redimendo, l'ho visto, è una donna che mi ha detto che sei redento. Quindi, per favore, prepara il decreto che io lo firmo e tu lo controfirmi. Il ministro lo controfirma, chiamato in Parlamento, dice: no, non mi chiamate a rispondere un atto, io lo leggo per la Repubblica che è un delinquente, non mi va voluto e io lo controfirmato. Vedete come cambia il gioco? Con la sola differenza che nel primo caso il modello costituzionale regge, per qualcuno politicamente risponde. Nel secondo caso no, perché a questo punto il Parlamento non può dire: ah, è andata così, allora facciamo il capo dello Stato che mi venga a riferire perché gli è simpatico cambia di legno. Infatti non lo può fare, perché il Presidente della Repubblica è irresponsabile. Capite? È irresponsabile, per quelli che non possono convocare, non possono neanche fare una mozione, cioè discutiamo il capo dello Stato, perché il Presidente della Camera deve dire: è inammissibile questa mozione, perché il capo dello Stato non può essere qui criticato, perché è irresponsabile. Ma se lui è responsabile, questo deve, a mio avviso, voler dire che lui non può decidere. Sì, ma se non ci sono motivi di legalità per impedirlo, che cosa deve fare il ministro? Ciampi ha fatto un conflitto di attribuzione e la Corte Costituzionale ha dato ragione. Io gli ho scommesso una cena con Andrea Busotto che gli dava torto, anzi se la cosa diceva fatta, ma le due formule così per non contentarlo, e invece ha dato proprio ragione. Secondo me la cosa, io ci ho perso una cena, ma secondo me la cosa si è perso un pezzo di base giuridica. Ah certo, cioè, è anche logico, no? Cioè, domani la comunità non si sveglia, il potenziamento addubilato nella mattina romana dice: oggi nominerò, si va a dire, c'è sua cognata, ministro degli esteri, mi nomina ministro degli esteri, e il ministro deve controfirmarlo. Visto, no? È chiaro che ha una funzione di controllo di cui porta la responsabilità. Il problema è quanta responsabilità porta rispetto a atti che possono essere atti decisi dal Presidente della Repubblica e quindi soltanto controllati dal Ministro, o atti decisi dal Ministro e quindi solo controllati dal Presidente della Repubblica. E sono due paio di maniche diverse, no? Completamente diverse. Qui, di solito, i manuali portano tutta una parte, anche il mio, ma non l'ho scritta io, lo scrive il mio collega, per me queste cose non piacciono, tutta una parte tradizionale di classificazione degli atti, proprio in base a questo problema. Allora si dice: ci sono degli atti di iniziativa governativa dove il Presidente ha una partecipazione solo formale. Per contro, come dicono i giuristi, ci sono degli atti di iniziativa presidenziale dove il Ministro ha solo una partecipazione formale. E poi ci sono quei livelli dove c'è atti dubbi, gravi, cosiddetti, dove c'è il concorso necessario delle volontà. Adesso è bello, mi piacciono le frescate, che cosa contengono? Per esempio, lo scioglimento delle Camere, chi lo decide? Ecco, lo scioglimento delle Camere è un atto dumbirale, nel senso che la Costituzione dice: il capo dello Stato, sentito il Presidente della Camera interessata, che può sciogliere anche una sola Camera, qui per esempio qualcuno dice: adesso si potrebbe sciogliere il Senato e fare nuove elezioni, e il capo dello Stato, sentito il Presidente di quella Camera, ma è un parere obbligatorio, non vincolante, scioglie quella Camera, però con la controfirma del Governo. Il che significa che se il Governo non dà la controfirma, il decreto non esiste. Il Governo deve essere d'accordo a sciogliere quella Camera. Chi ha detto che è un atto d'umbirale? Perché così va, così, avanza logico. Sì, ho capito che avanza logico, non c'è una ragione giuridica che viene d'umbirale, c'è una ragione soltanto politica. Per quale motivo il Presidente della Repubblica decide di sciogliere le Camere? Quella è una questione che decide lui. Immaginiamoci, per esempio, che il Governo compia una grandissima mascalzonata e il Parlamento non lo sanzioni, non gli tolga la fiducia. Il Capo dello Stato potrebbe anche dire: io qui voglio sciogliere le Camere e voglio che il Governo se ne vada, e il Governo invece resiste, opponendo i rifiuti di controfirma. Ma assolutamente no. Queste sono le cose che si sono dette anche da voce autorevole, secondo me sono delle cose assolutamente da non dire mai. Cioè, il Governo e il Parlamento sono eletti democraticamente e nessuno, se non il corpo elettorale con nuove elezioni, può dire che non sono rappresentativi. E come vedo la figura politica, anche istituzionale, che dice le Camere non sono più rappresentative, io lo arresterei. Non sto mica scherzando. Cioè, con una figura politica, Presidente del Consiglio, per dirne, che dice le Camere non sono rappresentative, è un delinquente, delinque, che è un attentato alle istituzioni, non è mica una cosa da poco. Cioè, delegittimare un corpo democratico non è una cosa da poco in un sistema democratico. E se lo fa l'istituzione, come l'ha fatto Cossiga, per esempio, secondo me è un impeachment. E infatti a Cossiga aveva iniziato a fare un impeachment. Guarda caso mi ha lasciato le Camere dicendo che non potete dire e così via. Sono come un conflitto che ha iniziato l'impeachment. Una questione del genere. Prima di lui poi non farà mai. Dunque, il problema dell'immunità dei parlamentari è un altro problema. I parlamentari sono i responsabili per i voti dati e le opinioni espresse nel corso delle loro funzioni, dice la Costituzione. Allora, la Corte Costituzionale, prima sua giurisprudenza, aveva detto nel corso dell'esercizio delle loro funzioni non significa necessariamente nella Camera. Però ci deve essere un riferimento dell'attività delle Camere. Per cui se io dico alle Camere, lei è un imbecille, poi esco dalle Camere, vado alla stampa e dico, come ha detto la Camera, lui è un imbecille, non gli possono fare niente perché io sono coperto di immunità. Ma non perché io sia coperto di immunità, ma perché la Camera è immune, è una prerogativa non del deputato, ma dell'istituto della Camera che non può essere violata nel suo spazio libero di discussione. Per questo si tende a portare all'interno dei lavori parlamentari, perché sono i lavori parlamentari oggetto di protezione, non il singolo parlamentare. Per cui quando quell'altro bello spirito, come si chiama, quella specie di storico dell'arte che parla su Brecht, Sgarbi, ecco, avete capito subito, la descrizione era perfetta. Quando Sgarbi, facendo la soubrette, dava l'efficienza a destra e dell'altro a sinistra, gli sono partite una serie di querele, tutte una riporta. Lui, essendo un grande difensore della libertà, è immediatamente censurato dietro la sua immunità, perché lui è immune quando dice gli altri imbecille. Però se uno dice imbecille lui, allora lui pareia. È un grande gentiluomo. E la Corte Costituzionale tutte le volte ha detto no, qua non c'è nessuna immunità, vada pure a farsi processare. Per cui se il parlamentare lo dice in un comizio, ma non è legato alla sua dignità nelle Camere, non è coperto di immunità. Che risponde? Non ne so nulla su di me. No, mi dica che cosa c'è. Ma che detto, Berlusconi? Vabbè, ma non siamo sul piano di una scorrettezza istituzionale come l'uomo è capace da sempre. Cioè, non c'è un dato pubblicito che sia in asse con la correttezza istituzionale, che non è poco un sistema costituzionale. Ma di creazione del genere non sono un reato, sono una cosa che è una volgarità estrema, ma anche per una questione di stile di rapporti. Il capo dello Stato va tenuto dalle forze politiche fuori dalla responsabilità, perché nel sistema democratico deve funzionare così. E con facendo il sistema democratico, allora se uno conosce l'ABCD del sistema democratico, certe cose non le fa. Ma perché fanno di tutto, non sanno neanche da che parte hanno la testa, non si dà la testa pure. Però dico, non sto dicendo Napolitano ruba, dice Napolitano ruba, gli parte un'accusa, anche quella non vuole neanche quella, perché hanno preso il capo dello Stato della sua parte, che lo processano subito, ma se lui dice l'hanno nominato i comunisti e lui era comunista, che cosa mica? Non credo che se ne vergogni, se ne farebbe altro, no? E allora è il problema. Non è una dittatura, è la protezione del capo dello Stato, non è che non può dire niente, attenzione. Non può insultarlo, cioè, non può insultare nessuno ovviamente, come non posso insultare il capo dello Stato, non posso insultare neanche lei. Solo che se insulto lei mi fa querela, è un'azione di parte. Se solo accuso il capo dello Stato, mi fa un procedimento d'ufficio. Ma l'insulto che viene è colpito, non mi fa il capo dello Stato. E quello che non è possibile è che lui sia chiamato dall'assemblea politica a rispondere per azioni politiche. Quello non può essere. C'è sempre il fatto che questo è un modo per dire che il capo dello Stato non deve fare atti che rispondono a critica politica. Lì è il problema. Il problema è che un capo dello Stato che sa fare il suo mestiere non compie atti che rispondono a critica. Se compie atti che rispondono a critica, il Parlamento non può fargli una mozione, perché lui non è politicamente responsabile. Però tutti possono sulla stampa dichiarare che capita sempre che ha fatto male. Cioè, atti del capo dello Stato criticati ce ne sono sempre stati. Anzi, si dice che c'è un controllo diffuso. Parlano di lì, quando Cossiga era il capo dello Stato, lui ogni mattina si alzava e faceva i suoi numeri. Ma la reazione era che lui diceva che se qua è fuori di testa. Tutti lo dicevano sui giornali, nelle aule universitarie, non è normale. La critica è una critica, anche se la c'è una critica. Quello che non si può fare è istituzionalmente chiamarlo a rispondere. Così come istituzionalmente il governo è chiamato a rispondere. Il Presidente della Repubblica no. Sì. E lei che cosa voleva? Lui vuole fare capo dello Stato. Bella domanda, vuoi che risposta adesso magari? Parlando dell'articolo 21 e libertà di espressione, esiste un passaggio in tutti i sistemi democratici, c'è un problema che riguarda il passaggio dalla parola all'azione, forse ho già accennato questa cosa, per cui se io dico sono stufo di questo paese, dico, vabbè, cavoli tuoi, poi esco in piazza e dico sono stufo di questo paese, sono sempre cavoli miei, ma se dietro ho 50 energumeni armati di Molotov e mitra e tutti insieme sono stufo di questo paese, andiamo verso la casa del sindaco, a un certo punto la polizia ci ferma, perché? Perché non sempre dicendo la stessa parola, ma è un'investigazione. L'investigazione è un reato. La parola, i fasci dicevano non ferisce più la parola della spada e tutte queste balle qui, io preferisco sempre essere preso dalla parola della spada e non della verità, ma insomma, penso di non essere l'unico. Però la parola arriva a essere un inizio di azione, quindi un reato. Questo può essere anche nel capo dello Stato, perché se il capo dello Stato dice non faceva tartini.
Questo paese non funziona, basta, bisogna che gli organi stanno a fare la cosa.
Non si vede niente. Però se il capo dello Stato ha in la popolazione di disobbedire le leggi, il minimo che rifatto è il possibile di impeachment in un paese ben governato, no? Perché è già un'istigazione a delinquere. L'istigazione a delinquere è sempre soltanto parola. Io mi attacco alla vecchietta da cui voglio orientare e così dire, ucciditi, perché non ti uccidi? E buttati giù da quella finestra, no? Finché si butta giù dalla finestra. Io ho solo parlato.
Non neanche sfiorate.
Però il reato c'è. Allora vedete, in realtà noi abbiamo avuto nella storia della Repubblica un unico atto che ha fatto riflettere tutti quanti sulla questione propriamente competente, una cosa fondamentale: l'elezione dei giudici della Corte. Ne parliamo la prossima settimana. La Corte Costituzionale è messa là a sindacare le leggi. Le leggi le fa il Parlamento. Di conseguenza si dice, in tutti i sistemi democratici, che la Corte Costituzionale è contromaggioritaria, nel senso che non deve rappresentare la maggioranza politica. Perché il Parlamento rappresenta la maggioranza politica, il governo che propone le leggi rappresenta la maggioranza politica, se anche la Corte Costituzionale rappresentasse la maggioranza politica, a questo punto avremmo che chi controlla le leggi ha lo stesso colore politico di chi le fa e quindi il controllo se lo proverebbe. Di conseguenza la nostra Corte Costituzionale è composta con una saggia divisione, un po' di magistrati, un po' eletti del Presidente della Repubblica e un po' eletti del Parlamento. 5 su 15 sono eletti delle Camere di seduta comune. 5 di estrazione politica. Come ovvio, perché come vedremo ci sono maggioranze alte, 3 vanno alla maggioranza e 2 all'opposizione. Se 3 vanno alla maggioranza, siamo a 3 quindicesimi. Però altri 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica. Problema: il Presidente della Repubblica se li sceglie o li sceglie su proposta del governo? Perché se viene scelto, se sono scelti su proposta del governo, 3 più 5, anche in Italia, anche con Tremonti, sono sempre 8, sono 8, 16, 16, 8, 15 diviso 2 più 1 fa 8. Quindi la maggioranza di governo piazzerebbe 8 giudici su 15 e avrebbe coperto la maggioranza della Corte Costituzionale. Questo problema, in fase iniziale, cioè quando si cominciò a discutere l'applicazione della legge sulla Corte Costituzionale, fu un detonatore, perché alle Camere discussero dei mesi su questa cosa. Come si forma il governo, cioè la Corte? Quali sono i poteri del governo? Un potere del governo in relazione alla nomina dei giudici di nomina costituzionale. Chi sceglie il presidente o la proposta del governo? Il partito di maggioranza disse: mettiamo scritto che proposta del governo ci fu insurrezione delle opposizioni, ma anche di parte della maggioranza. Aldo Moro, che già allora faceva Aldo Moro, disse: non litighiamo, tanto cancelliamo questa frase, perché nell'articolo 89 comunque c'è scritto ministro proponente. Perché significa che anche se non lo mettiamo sulla legge, in applicazione della Costituzione sarà il governo a proporli. Altra insinuazione della Camera, e infine passò l'idea che almeno per questo atto, non ci fosse un ministro proponente. Almeno per questo atto, perché per tutti gli atti andava benissimo che ci fosse un ministro proponente. Solo per questo. Ma questo consentì alla dottrina e anche all'applicazione politica di sostenere l'idea che non è vero che nell'articolo 89 c'è scritto controfirma il ministro proponente, perché va detto che controfirma il ministro competente, per cui la nomina dei membri della Corte Costituzionale è fatta dal ministro che ha competenza, la giustizia firma lui, ma non è una sua partecipazione all'atto. e per questo solo atto del Presidente e per questa sola ragione è partita l'idea che gli atti del Presidente della Repubblica non fossero tutti uguali, ma ci fossero atti presidenziali e atti governativi. E quali sono gli atti governativi? L'autorizzazione di un disegno di legge. Bella questa. Allora, l'autorizzazione di un disegno di legge funziona così, che il governo fa il disegno di legge, lo presenta al Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica lo legge, lo autorizza e il Ministro lo controfirma. Quello sarebbe un atto su proposta del governo. Capite come crescono le teorie giuridiche, no? Sono atti su proposta del governo perché non c'è altro che un controllo del Presidente su un atto del governo. Decreti legge, decreti delegati, regolamenti, eccetera, sono tutti atti del governo su cui il Presidente svolge una funzione di controllo di legittimità. Quello è un altro bel problema che non era mai esploso, perché in Italia questi 5 senatori a vita non avevano mai avuto un grosso problema. Nacque un problema quando Pertini interpretò i 5 senatori non come un numero massimo di senatori di nomina presidenziale, ma come un numero che ogni presidente potesse nominare. Cioè ogni presidente poteva nominare 5. Il che significa che siccome non hanno il buon gusto di morire a fine legislatura, alla fine del mandato presidenziale, perché questa sarebbe anche una soluzione, alla fine del mandato presidenziale i senatori a vita si buttano giù disperati e il presidente li nomina anche 5. Per un periodo abbiamo avuto 8 nomi di senatori a vita. Adesso si pone il problema, perché adesso naturalmente viene fuori il nodo. I prossimi senatori a vita, il presidente li nominerà lui come ha sempre fatto. Oppure qualcuno comincerà a dire che no, è lì, c'è una proposta del governo, però voi capite che in questo momento è delicata la cosa. È delicata la cosa, è molto delicata, perché siccome il governo al Senato si regge su 2 voti di gente traballante, qualcuno che viene dall'Argentina e senatore a vita che vengono tenuti senatori in vita, e la cosa è dura perché ne morisse uno, Dio non voglia, e chi viene nominato? Ve lo immaginate il Presidente della Repubblica che morto senatore di vita dice nominerò Enrico Letta che mi sembra una persona equilibrata. Non Enrico Letta, Gianni Letta, il braccio destro del governo Berlusconi. Sarebbe come dire, tiro via l'appoggio al governo. Per cui penso che Napolitano stia pensando che sarebbe molto meglio che morisse prima il Presidente della Repubblica che un senatore a vita. Neanche la cosa non gli si confà. Come interessi. Gli eventi istituzionali sono una palestra, cioè ogni giorno abbiamo eventi istituzionali che sono delle palestre, cioè il problema di capire quali sono le risposte ai problemi, tipo questo che lei poneva che è proprio un problema serio, dimostra semplicemente una cosa, che il diritto costituzionale implica per lo studio un occhio sulla pagina dei giornali. Perché ogni giorno ci sono problemi nuovi e problemi nuovi sono simili a un testo costituzionale che più o meno è sempre lo stesso. Il lavoro, di interpretazione, quello è il lavoro che è difficile. Voi vi siete scocciati? Io anche, mica. Questo è un altro problema che non abbiamo per fortuna mai avuto. Chiede la vostra collega, se il Presidente fa un atto di scioglimento anticipato e il governo non lo controfirma, che cosa succede? Abbiamo avuto, mi ricordo, che è arrivato vicino, quando c'è stata una crisi del primo governo Berlusconi. La Lega si è staccata dalla quasi maggioranza, e Berlusconi per un periodo ha detto io non me ne vado, sfido il Parlamento, che mi votino la fiducia. E poi ha detto a Scalfaro, Presidente, tu devi sciogliere le Camere. In quel momento è stata un'altra pagina importante di testo di diritto costituzionale, perché avevamo un nuovo sistema elettorale fatto funzionare qualche mese prima e che ha generato il primo governo bipolare, diciamo. È una tendenza del simpatizzante di quel governo, ma anche di alcuni studiosi, a dire di fronte a una crisi di un governo che in qualche modo ha avuto alle sue spalle un vuoto degli elettori, che ha scelto il Premier, il Presidente della Repubblica dovrebbe sciogliere le Camere. È chiaro che se il caso avesse sciolto le Camere, Berlusconi avrebbe firmato subito il decreto, perché siamo un po' fuori dalla sua domanda. Fu obiettato a questa tesi che quel governo non aveva proprio la maggioranza, tanto più che la maggioranza si lascisse, nel senso che non era come adesso così chiaro che c'era uno schieramento e un leader. Il secondo è che non erano cambiate le regole costituzionali e che l'obbligo del Presidente della Repubblica è l'obbligo di dare un governo e quindi assicurare una maggioranza. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, questa è stata la teoria, solo quando verifica che le Camere non sono in grado di esprimere una maggioranza. Non si può votare, non si può sciogliere le Camere se le Camere stesse sono in grado di sciogliere, di dare una maggioranza. Il problema potrebbe forse anche dopo domani. No? Ci fosse un problema che nuovamente Parigi fa dei calcoli e provi la sorta nel volto della questione di fiducia, lui si dovrebbe dimettere, diviene un coccolone. Dopodiché si pone il problema. Che si fa? Si sciolgono le Camere e si va il voto? Oppure c'è lo spazio per vedere se c'è una maggioranza trasversale che sostiene il governo? E non ci sono risposte giuridiche. E qualsiasi chiunque vi dia una risposta, le dà una risposta di parte in qualche modo, perché non ci sono risposte ortogonali, dipende. È sempre un sistema che sta trasformandosi, ma le regole giuridiche sono sempre quelle. Il Presidente dovrebbe ascoltare il Presidente delle Camere, dovrebbe ascoltare i Presidenti dei gruppi parlamentari, dopodiché dovrebbe farsi un'idea. Bene. Si fa l'idea che si sciolgono le Camere e il governo glielo controfirma. Che succede? Come vede, siamo arrivati al problema, perché è un quadro assolutamente possibile. Il governo lo dice, no, noi vogliamo fare un altro governo senza Prodi, un D'Alema per, con l'appoggio magari dei Foglini, Casini, tutti quei cristianini, in maggioranza. Problema, io di conseguenza non ti firmo il decreto di scioglimento. Non c'è risposta. E anche è vero che stiamo giocando su tre organi, perché a questo punto la palla tornerebbe al Parlamento. Se il Parlamento ritiene di sciogliersi, cosa è improbabile, cioè ci fosse una maggioranza che ritiene che non ci sarà una maggioranza per sostenere il governo, cioè le due cose sono complementari naturalmente, perché se c'è una maggioranza per lo scioglimento vuol dire che non c'è una maggioranza per il governo, fa una mozione di fiducia al governo, e a questo punto il governo deve dimettersi e non ha più la forza politica di rifiutare la continuazione dello scioglimento. Lo potrebbe fare? Certo che lo potrebbe fare. A questo punto l'unico strumento sarebbe il conflitto di attribuzione, che è lo strumento residuale. Tutto quello che si inceppa nel nostro meccanismo di forma di governo finisce la Corte costituzionale, che quali sono giuri perché sono orribili da sedere.